Oh, e sono le 9:01. Questo è lo scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive o su cui c'è da riflettere o da ironizzare, in onda dagli studi di Roma di Radio Voce della Speranza. Come dici, Attila? Ah, quest'oggi ho la voce neandertaliana. Ah, cavernosa, insomma. ma guarda, ascoltati la tua, anzi, scusa, eh? Scusate ogni tanto questo scambio con il nostro assistente di studio, vabbè. E da questo momento quindi prendono il testimone gli studi di Roma di RVS, dicevamo 06 32 10 200 oppure 800 098 650 i numeri telefonici per poterci contattare. Un saluto alle colleghe e colleghi che ci hanno preceduto in onda sulle varie frequenze FM di RVS, dal Nord Italia fino alla Sicilia. Un saluto anche ai colleghi di Radio Voce nel Deserto a Rovigo e Ferrara, e insomma le RVS poi varie vanno da Conegliano fino a Catania, passando lungo lo Stivale. Un abbraccio a tutte e a tutti. Ovviamente a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. roma@radiovocedellasperanza.it, la nostra mail. Mentre invece Lungotevere Michelangelo 7 00192 Roma, l'indirizzo postale. E questo era il primo versamento di monete che indica la prima rubrica dello scrigno del mattino di oggi.
Io farò, non per forza. Portami i tuoi pani, il poco che possiedi, e stringi forte tra le mani quello che nulla ai tuoi occhi ma tanto per me. Portami i tuoi pesci, il poco che ti resta per domani, tutto ciò che puoi donare, portalo a me. Ho bisogno del tuo amore per poter moltiplicare il pane, ho bisogno soltanto del tuo amore per sfamare questa folla che grida attorno a te. Ho bisogno del tuo amore per poter moltiplicare il pane, ho bisogno soltanto del tuo amore per sfamare questa folla che grida attorno a te. La cultura, il tuo coraggio, il tuo lavoro, portami le tue forze, portale a me. Portami il tuo tempo, la tua lotta per il bene d'ogni uomo, la tua casa aperta agli altri, portali a me. Dammi il tuo superfluo misurato sulla fame di chi non ha niente, il tuo cuore aperto, il tuo orizzonte che s'allarga sul dolore degli uomini accanto a te. Ho bisogno del tuo amore per poter moltiplicare il pane, ho bisogno soltanto del tuo amore, il miracolo
sulla terra si compirà. Ho bisogno del tuo amore per poter moltiplicare il pane. Ho bisogno soltanto del tuo amore. Il miracolo del pane sulla terra si compirà.
Radio Voce della Speranza. Accendi la speranza.
Leggo il Salmo 85. O Eterno, tu sei stato propizio alla tua terra e hai ricondotto Giacobbe dalla cattività. Tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo e hai coperto tutti i loro peccati. Tu hai allontanato tutto il suo sdegno e hai messo da parte la tua ardente ira. Ristoraci, o Dio della nostra salvezza, e fa cessare la tua indignazione contro di noi. Rimarrai tu adirato con noi per sempre? Prolungherai la tua ira per tutte le generazioni? Non ci darai tu nuovamente la vita finché il tuo popolo possa rallegrarsi in te? Mostraci, o Eterno, la tua benignità e donaci la tua salvezza. Ascolterò ciò che Dio l'Eterno dirà. Certo, egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi santi, ma non permetterà che essi ritornino alla follia. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la sua gloria possa abitare nel nostro paese. La benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia guarderà dal cielo. Sì, l'Eterno darà ciò che è bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a Lui, preparerà la via ai Suoi passi. Questo è un salmo di gioia, pieno di speranza nel futuro della salvezza, e riflette il momento esaltante del ritorno di Israele dall'esilio babilonese nella terra dei padri. E la vita nazionale ricomincia in quell'amato focolare che era stato spento e distrutto nella conquista di Gerusalemme da parte delle armate del re Nabucodonosor nel 586 avanti Cristo. E quindi c'è la rinascita che non riguarda solamente la nazione, ma riguarda l'intera comunità dei credenti, dei fedeli, che avevano sentito l'esilio come una punizione per i peccati commessi e vedevano ora il rimpatrio e la nuova libertà come una benedizione divina, perché era avvenuta la conversione. E quindi in questo salmo noi possiamo trovare due tappe fondamentali. È la prima, che è proprio scandita dal tema del ritorno, con tutte le valenze a cui accennavamo. Infatti si celebra innanzitutto il ritorno fisico di Israele, qualcosa appunto di molto importante, e poi si parla di questo Dio della nostra salvezza che può ritornare a darci vita se noi lo desideriamo. Questa vita, che appunto è un dono prezioso di Dio che si preoccupa di liberare i suoi figli dall'oppressione e si impegna per la loro prosperità. Di questo Dio che ama la vita e che desidera che i suoi figli la possano pure amare. Ma accanto a questo ritorno, che concretamente unifica i dispersi, c'è un altro ritorno, un ritorno più interiore, più spirituale. E a questo ritorno il salmista lascia ampio spazio, attribuisce un particolare rilievo che vale non solo per l'antico Israele, ma vale per i fedeli di tutti i tempi. Ed è proprio in questo ritorno che il Signore agisce in maniera efficace, che rivela il suo amore nel perdonare le ingiustizie del suo popolo, nel cancellare tutti i suoi peccati, nel deporre tutto il suo sdegno, nel mettere fine alla sua ira. Ed è proprio la liberazione dal male, il perdono delle colpe, la purificazione dei peccati che creano il nuovo popolo di Dio. E quindi c'è un versetto molto bello, appunto, che poi è entrato proprio a far parte di quella che è l'espressione cara a tutti i cristiani: mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza, appunto il versetto 7, un versetto veramente importante. E a questo ritorno di Dio che perdona deve corrispondere il ritorno, cioè la conversione dell'uomo che si pente. Infatti il Salmo dichiara che la pace e la salvezza vengono offerte a chi ritorna a Lui con tutto il cuore. Chi si mette decisamente sulla via della santità riceve i doni della gioia, della libertà e della pace. E poi giungiamo alla seconda parte del Salmo, dove viene descritto un mondo nuovo in cui l'amore di Dio e la sua fedeltà, come se fossero persone, si abbracciano, e allo stesso modo anche la giustizia e la pace si baciano incontrandosi, e la verità germoglia come in una primavera rinnovata, e la giustizia, che per la Bibbia è anche salvezza e santità, si affaccia dal cielo e inizia il suo cammino in mezzo all'umanità. Allora tutte le virtù prima espulse dalla terra a causa del peccato ora rientrano nella storia, si incrociano e disegnano la mappa di un mondo di pace. Misericordia, verità, giustizia e pace diventano quasi i quattro punti cardinali di questa geografia dello spirito. E anche c'è Isaia che canta un versetto bellissimo al capitolo 45, il numero 8, che dice: stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo. E infatti la venuta di Cristo è la sorgente della misericordia, lo sbocciare della verità, la fioritura della giustizia, lo splendore della pace. Ed è quindi molto molto interessante questo salmo, proprio anche nel periodo in cui ci troviamo, perché ci fa capire che la giustizia si è affacciata dal cielo, perché la grazia è venuta qui sulla terra e la verità è sorta, e tutte queste caratteristiche possono diventare nostre se noi lo vogliamo. Noi possiamo accogliere quindi Cristo Gesù nella nostra vita, possiamo accogliere la pace, possiamo accogliere la giustizia, possiamo accogliere la verità, e la nostra vita può assumere una nuova direzione, può avere veramente un senso, può essere una vita nuova, una vita diversa, una vita che germoglia dalla terra e guarda verso il cielo. L'Eterno darà ciò che è bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a Lui e preparerà la via ai suoi passi. Ecco, questi sono i versetti conclusivi del Salmo. In questo periodo veramente il Signore ci dia quella gioia, quella forza, quell'amore per la verità, quel senso che poi dà alla nostra vita pienezza, che ci permette veramente di cambiare direzione e di essere felici e gioiosi. E a proposito di senso della vita, a proposito di Gesù che cambia la nostra vita, a proposito di questo periodo così importante che noi vogliamo celebrare nel suo effettivo significato, volevo regalare a ciascuno di voi che ce ne farà richiesta il tascabile della serie Segni dei Tempi, Gesù dà senso alla vita, la presenza che accoglie le nuove fragilità umane. Ecco, 06 32 10 200 oppure 800 098 650. La vita dominata dalla solitudine, sconvolta a volte da paurose carenze affettive, inquietanti angosce che spingono l'uomo a cercare percorsi meno faticosi, ma a volte veramente dannosi. Questa vita può cambiare, questa vita può avere un'altra storia insieme a Gesù. Gesù dà senso alla vita. 06 32 10 200 oppure 800 098 650. E poi è possibile anche iscriversi al corso biblico per corrispondenza o via email La Bibbia Parla, un corso in 26 lezioni che potrete fare normalmente da casa secondo il tempo che voi avrete a disposizione, quindi per posta oppure via email. Lo stesso numero di telefono della Radio di Roma, 06 32 10 200, oppure servitevi anche del numero verde 800 098 650.
Quiet down my every fear. Who will be there?
Per la rubrica Le tre parole, due versetti tratti dalla Bibbia e poi una citazione. Iniziamo con Numeri 23:19. Dio, quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha parlato, non manterrà la parola? E poi Romani 4:20-21. Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è in grado di compierlo. E poi la citazione di Dietrich Bonhoeffer: non tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse Dio le adempie. Egli rimane il Signore della terra, egli preserva la sua Chiesa, egli ci dona continuamente nuova fede e non ci mette sulle spalle più di quanto possiamo portare.
E quindi le tre parole di oggi, sempre su un unico argomento come nostro solito. È molto bella questa prima frase, questo primo versetto nel libro dei Numeri, che viene pronunciata, frase che viene pronunciata in una situazione, in condizioni molto particolari. E l'episodio di Balaam, falso profeta, che viene poi ricondotto alla retta parola, proprio dalla sua asina, che miracolosamente si mette a parlare, si blocca in mezzo alla strada, c'è un angelo che l'ha fermata, insomma, tante cose. Se volete potrete leggere l'intero capitolo 23, ma anche precedentemente, ecco, da quando parte questo episodio, per capire ancora meglio il tutto. A noi oggi interessa in maniera sicuramente più approfondita questa frase che leggevamo prima, che ripetiamo: Dio, quando ha detto una cosa, non la farà, o quando ha parlato, non manterrà la parola. Ecco, a volte ci sono delle situazioni in cui noi ci troviamo calati, delle situazioni di vita in cui aspettiamo, e con questa idea un po' congiungiamo tutte e tre le parole, aspettiamo che si realizzi qualcosa che noi desideriamo in maniera molto forte. Abbiamo, perlomeno presumiamo, di avere questa necessità e vorremmo che si realizzasse nella nostra vita. A volte è anche una necessità oggettiva, chiunque direbbe che è necessario che venga esaudito quel nostro particolare desiderio, che quella necessità effettivamente si risolva in una certa maniera, e potrebbe capitare che invece quella cosa non avvenga o si svolga la situazione in un altro modo, in un modo diverso da quello che noi ci eravamo aspettati, quello che noi volevamo ardentemente che andasse in quella specifica maniera. E queste in realtà sono due domande quindi retoriche, cioè due domande che attendono una risposta che è già quella che è, cioè: Dio, quando ha detto una cosa, non la farà forse? Certo che la farà. O quando ha parlato, non manterrà la parola? Sì che la manterrà. Ci sono tanti episodi nella Sacra Scrittura in cui anche quelle volte che le cose sembravano andate in una maniera diversa, in una maniera che non ci si aspettava, che addirittura non si voleva, non era prevista, e anche in quei casi è stato meglio, che le cose siano andate in quell'altro modo, nel modo imprevisto e non nel modo così tanto desiderato.
Per avere la consapevolezza che Dio veramente mantiene la parola, noi dobbiamo conoscere qual è la sua volontà, e questo lo possiamo fare attraverso la Sacra Scrittura, perché nella Bibbia è contenuto il piano di Dio per l'uomo, e questo piano viene sempre mantenuto, questo piano che già il Signore aveva dall'eternità, il piano di salvezza per l'uomo, il piano di gioia, di fede, di pace. E quando l'uomo ha trasgredito, il piano di Dio non è cambiato, perché Dio ha mandato il suo figliolo affinché veramente potesse ripristinare quello che era la sua volontà iniziale. Ecco, Dio che mantiene le sue promesse, Dio che è fedele a se stesse. E la certezza delle parole di Dio diventa qualcosa che va al di là di qualsiasi dubbio. E come dicevi tu, Mario, nella Sacra Scrittura abbiamo tanti esempi di Dio che mantiene la sua parola. I profeti vissero grazie alla certezza delle promesse di Dio. E quindi invitano anche noi a farlo, invitano anche noi a fidarci di Dio, a fidarci di quello che il Signore ha in progetto per ciascuno di noi. E il Signore manifesta se stesso e questo suo progetto in almeno tre modi: tramite la sua parola orale, tramite la parola scritta, tramite la sua parola fatta carne. E infatti Dio vuole mantenere quel suo desiderio di salvarci e di realizzare il piano della salvezza. E la parola orale dimostra che non c'è nulla di troppo difficile per lui. Dio è in grado di mantenere la sua parola e vuole farlo, non può agire diversamente. Possiamo quindi essere certi della speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire, quanto ci dice Tito nel capitolo 1 al versetto 2. E allora Dio, prima che ci fosse la parola scritta che conosciamo oggi, si è manifestato attraverso la parola orale, si è manifestato attraverso sempre i suoi servi, perché voleva manifestare proprio la sua volontà. In Ebrei 6,17 leggiamo: così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. Ecco, Dio mantiene sempre le sue promesse. I giuramenti vengono fatti citando il nome di qualcuno o di qualcosa la cui posizione è più elevata di colui che lo pronuncia, ma nel caso di Dio non c'era nessuno che fosse più importante di lui. Allora fu questa potente parola orale che creò l'universo e tutto quello che contiene. Quindi le parole di Dio sono veritiere, e gli scettici non possono annullare la realtà della potenza della parola di Dio, perché l'universo intero testimonia della potenza e della veridicità della parola di Dio, e ci offre una certezza assoluta nella sua promessa, che è la promessa di salvezza. E la potenza insita nella sua parola orale ci assicura che egli manterrà il suo proposito. Allora dobbiamo avere questa certezza che Dio opera sempre per il nostro bene. E poi nella parola scritta ancora una volta troviamo il piano di Dio che vuole salvare l'umanità, perché dalla Genesi all'Apocalisse è proprio questo il tema centrale. E lo scopo della parola scritta è proprio quella di conservare un ricordo per le generazioni future, per dare certezza a chi come noi accede alla parola orale solo dopo molto tempo. E allora troviamo gli scritti, troviamo la parola del Signore che in essa si rivela ed è come un eco delle sue parole che rimane poi nelle nostre menti. Il Signore veramente è misericordioso e pieno di compassione, come scrive il salmista, lento all'ira e di grande bontà. Il Signore è buono verso tutti e pieno di compassioni per tutte le sue opere. Quando quindi leggiamo questi versetti del Salmo 145, versetti 8 e 9, non possiamo che lodare Dio per la sua grazia, per la sua misericordia ed essere rassicurati riguardo alla salvezza che ci offre. E infatti noi sappiamo che è proprio una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite, infatti. Leggere la parola di Dio ci dà la certezza e ci aiuta a credere che tutto quello che era necessario per la nostra salvezza è stato già fatto. Allora, ancora una volta, nella parola scritta troviamo la presenza di Dio che mantiene le sue promesse. E poi abbiamo detto c'è la parola vivente. E quando tutto era già stato detto e scritto, Dio desiderò offrire ancora un esempio più chiaro e ci propose Gesù. E la parola, dice Giovanni al capitolo 1 versetto 14, è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi. E ancora una volta ciò avveniva per cosa? Per confermare la sua volontà di salvarci. E l'incarnazione di Gesù è anch'essa parte di quella parola più salda di cui il Signore ci parla. Gesù, che era stato promesso dai profeti e che ne avevano descritto l'opera, ora si manifestava. È una manifestazione che doveva essere resa perfetta per sempre. Per cui Dio, attraverso allora la parola scritta, la parola orale, è venuto a noi. E poi si è manifestato attraverso Cristo Gesù, che è proprio la perfetta manifestazione della volontà di Dio per salvare gli uomini. E infatti in Ebrei al capitolo 7, versetto 28 leggiamo: la legge costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Eh sì, è una cosa straordinaria sapere come dalla prima all'ultima pagina della scrittura Dio ci parla e mantiene le sue promesse. Come dicevamo all'inizio, è importante cibarsi della parola del Signore. Se noi diciamo che Dio mantiene le sue promesse, dobbiamo conoscerle queste promesse. Per conoscerle dobbiamo attingere alla Sacra Scrittura. Quindi lo scopo fondamentale della parola è quello di farci conoscere Gesù, perché Gesù diventi parte della nostra vita nel processo della salvezza. E Cristo si è lasciato coinvolgere totalmente in questo piano. E Giovanni, affermando che la parola è diventata carne, come dice nel suo Vangelo al capitolo 1, il versetto 14, ce lo dice con estrema chiarezza. Questa parola era presente nel principio, era Dio e ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. I versetti che continuano fino al 4. Ora, Gesù quindi è la manifestazione definitiva della parola profetica. E se non ci fosse nessun altro elemento certo, basterebbe questo a renderci pienamente sicuri della sua promessa di una grazia che salva. Il profeta Isaia al capitolo 40, versetto 8 dice: «L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre». E allora noi possiamo crederlo proprio perché Dio lo ha detto, perché Dio mantiene le sue promesse.
E a volte queste promesse di Dio sembrano delle promesse assurde. Non è capitato anche a voi di vederle, di intenderle in questa maniera? Ma mettiamoci nei panni proprio di Abramo, di cui ci parla la seconda parola di oggi. E Abramo era una persona molto avanti negli anni, aveva circa 100 anni, quando ricevette la promessa da parte di Dio di una discendenza che sarebbe stata così numerosa come i granelli della sabbia del mare. E la moglie di Abramo, Sara, era sfiorita, era anch'essa una persona anziana. Come poter credere a questa promessa di Dio? E dapprima Abramo aveva cercato di fare realizzare questa promessa un po' a modo suo, anche con l'accordo della moglie, così come era anche usanza in quell'epoca, e quindi aveva cercato la sua discendenza tramite una delle serve. Ma non era quel bambino che poi nacque, non era lui la promessa. La promessa doveva venire da Sara, doveva realizzarsi qualcosa che apparentemente era impossibile. E Dio è proprio il Dio dell'impossibile, delle cose che sembrano assurde a realizzarsi. Come a volte anche per le promesse, e invece queste promesse si realizzano. Ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, nei dintorni della seconda parola di oggi, al capitolo 4, i versetti 20 e 21, è la seconda parola, ma in quei dintorni, in altri versetti, ci dice Paolo che Abramo sperò contro ogni speranza. E questa speranza si realizzò. E quindi le tre parole di oggi su questo tema importante, su questo tema meraviglioso. E a volte, dicevamo anche prima, i nostri desideri sembrano più forti della promessa di Dio, ma è la promessa di Dio che deve realizzarsi, non i nostri desideri ad ogni costo. Io credo che, senza stare qui tanto a fare elenchi di cose che possano rientrare in una certa casistica, ognuno di noi, nell'ambito della propria vita, nell'ambito dei propri pensieri, delle proprie necessità, potrebbe realmente proprio fare una propria lista, sì, personale, ma c'è sicuramente la promessa di Dio per la vita di ciascuno di noi, che è al di sopra di tutto. Anche noi potremmo aver la volontà di realizzare anche quella promessa di Dio che pensiamo di aver capito in un certo modo, di realizzarla a modo nostro, come Abramo. Ma Dio va al di là, Dio va al di sopra, Dio è oltre tutto questo. Aspettiamo di sentirlo nella maniera giusta, di sentire nella nostra mente, nel nostro cuore, questa fede, questa sicurezza di una speranza che supera ogni nostra aspettativa.
Intanto è possibile iscriversi al corso biblico per corrispondenza La Bibbia Parla, un corso gratuito, 26 lezioni che potrete studiare comodamente a casa. Potrete fare il corso attraverso le vie postali oppure via internet. Un corso di studio della Bibbia per argomenti. Quindi La Bibbia Parla, un corso per voi tutti cari amici di Radio Voce della Speranza. E poi anche un tascabile della serie I Segni dei Tempi, il libro Ascolta la Parola, un piccolo libro che potrete portare con voi, quindi potrete leggere anche sui mezzi o quando avete un po' di tempo, perché sicuramente vi permetterà di capire quali sono le promesse che Dio ha riservato al suo popolo, a tutti noi che crediamo in Lui. Quindi Ascolta la Parola, anche questo è un libretto gratuito che potrete avere da Radio Voce della Speranza di Roma, 06 32 10 200 oppure il numero verde 800 098 650. Quando i nostri desideri sono in sintonia con la parola del Signore, sicuramente si realizzano, perché Dio vuole sempre il bene per ciascuno di noi e noi tante volte non sappiamo qual è il bene per noi e ci incamminiamo su sentieri sbagliati che a volte più che bene ci portano male. Allora affidiamoci completamente al Signore. Chiediamo a Lui di operare potentemente nella nostra vita secondo il suo piano, secondo i suoi desideri, allora non possiamo mai sbagliare. Ecco, io vi dico che questa è la mia preghiera da un po' di tempo. Cioè so che Dio è così grande, è così immenso, che Dio è così misericordioso, che sa quello che è il bene per me. E allora dico, Signore, non voglio chiederti nulla perché so che tu puoi operare per il meglio. E allora ti chiedo che la tua volontà sia fatta nella mia vita, che io veramente possa affidarmi a te. E non voglio farti a volte richieste specifiche perché so che tu soddisferai le richieste non dette perché tu conosci i cuori e farai il meglio per me e per la mia famiglia e per tutti coloro che mi stanno accanto. Ecco, mi auguro che questa preghiera possa diventare la preghiera di ciascuno di noi, che io possa continuare a pregare in questo modo, ad avere una fiducia completa e totale nel Signore, e che questa fiducia completa e totale possiate averla anche voi.
In conclusione delle tre parole di oggi, rileggiamo la terza parola, una citazione di Dietrich Bonhoeffer che dice: «Non tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse Dio le adempie. Egli rimane il Signore della terra, egli preserva la sua Chiesa, egli ci dona continuamente nuova fede e non ci mette sulle spalle più di quanto possiamo portare».
Thank you.
RVS, Radio Voce della Speranza. E accendi la speranza.
Sempre vivere. sbatte